Buongiorno, parliamo oggi dei modelli della comprensione del testo. Abbiamo parlato di decodifica, di comprensione, del ruolo delle conoscenze precedenti, degli schemi, della produzione di inferenze. Abbiamo ipotizzato che ciò che distingue il buon lettore dal cattivo lettore è la produzione delle giuste inferenze, la capacità di utilizzare il giusto schema, la capacità di controllare, monitorare e rimediare ai fallimenti eventuali della comprensione. E ora riprendiamo il discorso parlando di teorie e modelli del processo di comprensione. Ci chiediamo cosa facciamo quando elaboriamo un testo, come procediamo e qual è il prodotto di questa elaborazione, che cosa rimane nella nostra mente di quello che abbiamo letto, o visto, o ascoltato. Il prodotto dell'elaborazione è sempre lo stesso? Ovviamente no, perché possiamo leggere per scopi diversi. Possiamo voler formare una idea generale di che cosa c'è in un testo, vedere se parla di un certo argomento e ci può interessare. Trovare se c'è una spiegazione per un fatto, oppure trovare un nome, una data, no? Sono degli scopi molto diversi che probabilmente daranno luogo a un prodotto diverso, più o meno completo, più o meno complesso. Come facciamo a capire, a sapere che chi legge o ascolta una lezione o vede un video ha capito o non ha capito le informazioni? No, noi abbiamo visto strumentazioni complicate come quelle dell'eye tracking, però possiamo usarne di più vicine e usuali per noi. Possiamo chiedere all'utente di riesporre ciò che ha appena letto per capire cosa è rimasto nella sua mente. Scopriremo che la rappresentazione mentale prodotta durante l'ascolto non è una copia del testo originale. Ci sono delle differenze, è normale che ci siano, perché noi non registriamo verbatim lo stimolo udito, non siamo registratori. La rappresentazione che manteniamo mantiene il significato, ma perde la forma della presentazione. Ecco, per esempio, nella slide numero 5 ho messo un esempio di situazione in cui probabilmente quello che voglio ottenere è invece una copia verbatim dello stile, dello stimolo originale. Imparo a memoria una poesia, devo utilizzare delle particolari procedure per mantenerla nella sua forma originale. Ma di solito non è così, cioè noi alla fine della lettura sappiamo ripetere che cosa possiamo dire, qual era l'argomento, forse qualche particolare, ma non di più, a meno che naturalmente non ce lo studiamo approfonditamente. Quindi diciamo che la riesposizione di solito non riproduce, non conserva tutte le informazioni del testo originario, non le riproduce verbatim, parola per parola. Alcuni elementi magari sono stati aggiunti, quelle famose inferenze e micro ragionamenti che danno la coerenza al testo. Inoltre intervengono dei processi di selezione delle informazioni più importanti, sperabilmente, di trasformazione e di condensazione. Bene, abbiamo già visto l'esempio che riguarda la perdita, diciamo, degli aspetti superficiali del testo. Ho detto che posso mettere in atto delle procedure speciali per cui imparo a memoria la poesia, ma solitamente leggo e ascolto e ricavo il significato perdendo la forma del materiale. Allora, leggiamo questa frase, egli, che è nella slide 5, egli spedì una lettera su quell'argomento a Galileo, il grande scienziato italiano. Nella slide successiva ci sono quattro diverse riformulazioni di questa frase. Siamo in grado di dire qual era la frase originaria, riconoscerla? Probabilmente no, perché mentre leggo, dopo pochi secondi, riesco ancora a distinguere dei cambiamenti di ordine delle parole, trasformazioni grammaticali. Dopodiché, se passano alcuni secondi e mi impedisco una ripetizione mentale della frase, risulta difficile dire quali delle frasi che vedete è l'originale. È la prima, e gli spedì a Galileo, il grande scienziato italiano, una lettera su quell'argomento. È la seconda, una lettera su quell'argomento fu spedita a Galileo, il grande scienziato italiano. O è la terza, Galileo, il grande scienziato italiano, spedì a costui una lettera su quell'argomento. E poi ancora potrebbe essere lì, egli spedì una lettera su quell'argomento a Galileo, il grande scienziato italiano. Qual era quella originaria? Tornando alla slide 5, vediamo che è la prima. No, non è la prima, mi sono imbrogliata. Egli spedì una lettera su quell'argomento a Galileo, il grande scienziato italiano. È l'ultima. Vedete che dato che il contenuto è mantenuto e cambia solo la forma, entro pochi secondi perdo questa informazione. Mi rimane soltanto il senso generale, l'argomento generale di questa frase. Mentre posso riconoscere più a lungo i cambiamenti di significato, come in questo caso un rovesciamento, no? Un rovesciamento che ha luogo in C. Galileo, il grande scienziato italiano, spedì a costui una lettera su quell'argomento. Ok, quindi prima differenza tra il testo che leggo ascolto e il prodotto di questo ascolto o lettura. Perdo la forma, conservo il significato. Inoltre, avranno luogo dei processi di selezione. No, un testo contiene troppe informazioni perché tutte possano venire ricordate e quindi ho bisogno di trattenere, selezionare soltanto quelle che hanno maggiore importanza. Cosa faccio? Non imparo a memoria tutto un manuale, tutto un giornale, no? Io quando leggo cerco di individuare le informazioni più importanti, di selezionarle per sottoporle a un'ulteriore elaborazione. E quindi cosa faccio? Seleziono le informazioni più importanti, sperabilmente, elimino quelle ridondanti che ripetono l'informazione e quelle predicibili dalle mie conoscenze generali. Quindi alla fine dell'ascolto, della lettura, trattengo soltanto delle informazioni importanti. Ora poi, quanto siamo capaci di fare ciò, viene studiato ad esempio nella slide 8, cito un testo che adesso così semplicemente guardiamo un attimo, ma che poi dopo magari riprenderemo. Duggan e Pine studiano lo skimming, cioè la lettura rapida e selettiva con cui omettiamo parole, paragrafi e pagine. Lo skimming è efficace quando consente al lettore di ignorare le parti meno importanti, ma siamo sempre capaci di farlo, soprattutto quando lavoriamo sotto pressione o in fretta. Riusciamo a identificare le informazioni più importanti? Ecco, ci torneremo sopra. Appunto, magari leggendo proprio questo articolo che ci dà una prospettiva nuova sull'argomento nuova. Abbiamo già detto che a volte il lettore non legge tutte le parti del testo, quindi diciamo che è una conferma di quanto in un certo senso già sapevamo. Altro tipo di modifica che ha luogo rispetto al testo originale nella mia rappresentazione del testo è la trasformazione. Cos'è la trasformazione? La trasformazione sono le operazioni che io svolgo sul materiale che sto elaborando per dargli una forma più ricordabile. Sì, perché? Qual è il problema? Che noi non riusciamo a trattenere tutto, no? Tutto è troppo, come si fa a trattenere tutto? Allora devo cercare in qualche modo di riorganizzare il materiale. Ho un testo come quello della slide 9, sono andata alla stazione, ho comprato il biglietto, sono salito il treno, basterà dire ho fatto un viaggio, ok? Quindi riformulazioni del testo che riassumono, generalizzano, condensano le informazioni. E poi anche, vi dicevo, le riorganizzano, gli danno un senso. Allora, prendiamo l'esempio così più banale, no? Devo imparare un numero di telefono perché non ho un pezzo di carta e devo poi andare nell'altra stanza a telefonare, insomma, non so perché, è difficile immaginarsi ormai una scelta del genere, no? Però, ecco, devo chiamare un numero di telefono dell'università. Numero di telefono dell'università è 040 5583729. Ok? Questa, tenere a memoria tutte queste cifre, che sono 3, 6, 10, mi resta difficile perché 10 è un numero di numeri. Che va un po' oltre la mia capacità di trattenerle contemporaneamente nella mia memoria. Ma posso individuare un senso anche nei numeri, no? Cioè dire, ah, ecco, ma i primi tre 040, i secondi tre 558 è il numero interno dell'università. Allora a questo punto non ho più 10, ma ho 4 più 1 più 1, 6. Allora, 6 pezzetti di informazione che probabilmente stanno nella mia memoria e posso trattarli. Allora, questo esempio per dire, no? Per esempio per dire che trasformare vuol dire cercare di condensare, di trovare un'organizzazione interna in modo tale da poter trattenere le informazioni più facilmente e utilizzarle naturalmente anche. Pensate se vi faccio vedere la rappresentazione di una partita di scacchi. Chi è un buon giocatore di scacchi qui? Allora, il buon giocatore di scacchi, nella figura che riproduce la partita di scacchi, troverà delle configurazioni facilmente comprensibili e memorizzabili, mentre il novizio vedrà tutta una serie di pezzi che dovrà imparare, la cui posizione dovrà imparare una a una. Chissà se ci riuscirà. Pensiamo alle situazioni in cui io posso comprendere un testo facendo riferimento alle mie conoscenze sulla struttura dei testi. Io imparo come è organizzato un testo narrativo, poi come è organizzato un testo espositivo, argomentativo. Questa conoscenza astratta mi aiuterà a leggere, quindi intanto a sapere dove sono le informazioni importanti e poi a così riorganizzare il testo in modo da poter capire, conservare soltanto, cioè utilizzare le conoscenze che ho su come sono organizzate le informazioni per trasformare quella che inizialmente è una lista originaria di frasi scollegate, no? Attraverso le mie conoscenze di come è organizzato e usato un testo, posso organizzarlo e trattenere meno informazioni, perché riesco a ricostruire tutte le informazioni implicite in un certo senso. Bene, quindi, come hanno luogo queste trasformazioni e quale forma ha la rappresentazione finale, il risultato del processo di comprensione? Vedete quanto è complesso, no? Quanti meccanismi sono entrati in gioco. La decodifica era soltanto il primo, dopodiché le cose si fanno complicate. Perché dopo che ho decodificato il testo devo attribuirgli un significato, lo farò in base alle conoscenze che posseggo, lo farò utilizzando la mia capacità di ricostruire i pezzetti che sono rimasti impliciti, lo farò selezionando le informazioni importanti, riassumendo le altre. Quindi alla fine, se ho fatto un buon lavoro di lettura e di ascolto, ho nella mia mente una rappresentazione ricca molto elaborata. Però abbiamo detto che noi leggiamo per scopi diversi, per cercare un'informazione oppure per formarmi un'idea globale di questo testo che devo leggere. Il risultato sarà diverso, non può essere sempre uguale. In alcuni casi sarà sintetica, superficiale, come quando cerco un'informazione. In altri casi sarà più ampia, precisa. Per esempio, voglio vedere quanti punti di vista vengono esposti in questo testo. Oppure addirittura così elaborata che ha quasi una natura visiva, sembra quasi una fotografia di fronte alla mia testa. E in effetti si parla di tre livelli di elaborazione del testo o tre modelli di elaborazione del testo. Slide 11. Ecco che qui si parla del primo livello. Il primo livello è più superficiale, ok? È superficiale in che senso? Sì, perché è un livello più linguistico, no? In cui io leggo, cerco di capire che cosa dice il testo, soprattutto, diciamo, decodifico e mi formo una rappresentazione degli aspetti un po' più superficiali. Per esempio, io lettore, così do una prima sguardo al testo per vedere se parla dell'argomento di cui sto cercando informazioni, no? Allora, alla fine gli do una lettura veloce, diciamo, e capisco se fa al caso mio, se parla dell'argomento che mi interessa, e quindi poi magari dopo lo leggerò con più attenzione. Non conservo questa rappresentazione più superficiale per un breve periodo, però, insomma, diciamo, senza averlo trasformato tanto, quindi potendolo ripetere per un pochino, parola per parola. Secondo livello, slide 12, ecco, secondo livello comincia a lavorare non soltanto sugli aspetti linguistici, ma anche sui concetti, sulle idee espresse. Non si interessa tanto della forma superficiale del testo, la perde. C'è già una elaborazione. Quindi l'informazione di partenza è difficile da recuperare in questo caso. E quindi io già qui ho un lavoro, insomma, diciamo, impegnativo che mi porta a costruirmi una forma, forse ancora superficiale, no? Che non porta a una comprensione profonda, però insomma che in tanti casi mi basta. Poi ho un terzo livello. Il terzo livello sarebbe quello ottimale. Terzo livello di elaborazione mi dovrebbe portare alla costruzione di una rappresentazione quasi visiva della situazione descritta nel testo. Non so, immaginiamoci, no? Immaginiamoci il lettore che analizza tutti gli elementi, li mette in rapporto, colma le lacune con delle inferenze, computa tutte le informazioni come fosse un puzzle, no? Come fosse un puzzle, e pezzetto per pezzetto lo collega tutto e alla fine costruisce una rappresentazione che è quasi una raffigurazione visiva della situazione descritta. Me lo vedo davanti agli occhi, quello che viene chiamato modello situazionale. Sarebbe questo il livello che garantisce una reale comprensione, no? Secondo Kinch, secondo Johnson Ladd, il lettore capisce quando costruisce un modello mentale della situazione. Questo modello mentale che è quasi una immagine mentale della situazione. Vedo nella mia mente come si il contenuto, come si può immaginare il contenuto, no? Non so, mi viene in mente un esempio banale, no? Ascolto la storia di Cappuccetto Rosso e me la immagino, no? Vedo le cose che avvengono. La rappresentazione mentale, d'altra parte, può essere più o meno completa e complessa, può basarsi su aspetti superficiali del testo, perché mi basta solo quello, oppure può analizzare anche il significato del testo e addirittura può ricavare dall'analisi quasi una visualizzazione e diciamo che solo in questo caso si avrà una vera e propria comprensione. Non sempre al luogo, non sempre sono interessata a raggiungere questo livello di comprensione del testo. Dipende. Intanto ci vuole impegno, sforzo, ok? Per cui se io, diciamo, non ho tempo, oppure non mi interessa, posso attuare una lettura più superficiale. E poi, quindi, di sicuro non tutti e non sempre, perché quando ho tempo magari ho una disponibilità diversa a compiere questo lavoro complesso. Non tutti e non sempre capiscono nello stesso modo. Voi sapete già, perché io ve l'ho già fatta, questa figura, questa istruzione nella 6.18, no? Viene rappresentato quel sistema di carrucole, vi ricordate, che abbiamo fatto insieme. Ecco, e a cosa mi serviva parlare di questo? Mi serviva per dire che talvolta noi possiamo leggere un testo, una descrizione, le istruzioni della Microsoft, no? Ma leggiamo, ma solo dopo aver visto una figura, una rappresentazione visiva, del messaggio, riusciamo a capire veramente, perché prima non eravamo riusciti a costruirci il modello mentale che era necessario per la sua comprensione. Se siete d'accordo, questo figura delle carrucole, posso leggerla, no? Posso leggere questa istruzione rigo per rigo e fare un'elaborazione di tipo superficiale. Se non rappresento visivamente le istruzioni che mi vengono date, difficilmente mi formerò una rappresentazione mentale finale utilizzabile, come se fosse. Cosa succede quando tiro quel filo che penzola? Ok? Soltanto dopo aver visto la figura posso dire che ho capito e che mi sono formato una presentazione utile, no? Che posso riutilizzare. Allora, sono alla slide 19. La possibilità di costruire un modello mentale dipende dal compito. Cosa voglio fare? Io voglio ricordare del materiale verbatim, sì, come il numero di telefono, oppure come una definizione, una lista di attributi da imparare a memoria, no? Quindi devo fare una codifica proposizionale, cioè ogni proposizione del testo me la devo ricordare così com'era, non la posso trasformare, non la posso riassumere, no? Dipende. A volte la possibilità di costruire un modello mentale dipende dal testo, perché è difficile. Allora, semplicemente non capisco, vado avanti nella lettura, poi alla fine guardo indietro e mi rendo conto di non aver compreso. E i testi a volte sono molto più figurativi, me li rappresento facilmente. Io qui vi propongo nella slide 20 Manzoni. Manzoni, che è tosto, no? Come scrive. Allora, però qui ve lo propongo come esempio, e vi leggerò solo due righe, di testo che è molto visualizzabile, no? Allora, ascoltate mentre leggo questo inizio e poi mi saprete dire se effettivamente è concreto, visibile, immaginabile oppure no, a differenza del testo precedente sulle carrucole, che non lo era per niente. Allora dico, ve lo leggo, eh. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli. Vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso in figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. Bene, basta. Mi interrompo qui. Ve lo propongo come esempio di testo molto visualizzabile. Certo. Filmato che accompagna questo testo, forse ci farebbe capire ancora meglio, a un livello ancora più concreto. Ho messo qui anche un altro testo, Cesare. Ok? Cesare, de Bello Gallico, descrive le opere di assedio che usa per bloccare i rifornimenti all'armata di Vercingetorige, che si era rifugiata nella rocca di Alesia 50 a.C. Fa scavare una fossa profonda 6 metri e poi fa costruire due controvallazioni a cui aggiunge torrette, cippi, stimoli. Certo, se lo leggo, anche in questo caso, mi formo una rappresentazione dell'apparato, del contesto, però quanto più facilmente riesco a formarmelo se ho a disposizione anche nella slide 23 vedete lo schema, la raffigurazione visiva di tutti gli elementi, che vengono proposti nel testo. Ho messo anche una figura nella slide 22, quella precedente, che mi fa vedere Alesia, no? Mi dà informazioni diverse, no? Le raffigurazioni poi sono tante, quelle possibili. E probabilmente in questo caso, non so, no? Cioè, questa mappa mi dà un'informazione diversa, cioè mi dice come sono sistemate le truppe. Quindi è possibile che, diciamo, la figura sia più dia meno informazioni forse, ma ce le dà più comprensibili e immediate, no? Ce le fa vedere senza che ci sia bisogno di formarsi la rappresentazione con gran fatica leggendo il testo. Quindi, testo e figura, meglio 2 e 1. Sì, ma problema che noi cercheremo di risolvere, di trattare. Il problema a cui faccio riferimento riguarda il fatto che elaborare più fonti di informazione costa fatica. E quindi non sempre viene fatto. Cioè vengono messi in atto dei processi di economia cognitiva. Cerco di vedere, io lettore, cerco di vedere se mi conviene guardare il testo e anche la figura. Ho bisogno di tutte e due? Ecco, e devo farlo? Cioè calcolo costi e benefici e poi procedo di solito cercando di risparmiare l'impegno. Per cui il problema in alcuni casi è che anche dare più fonti di informazione, quindi il testo, l'informazione visiva, non è sempre efficace. Non è sempre efficace, talvolta la scelta di dare più informazioni può essere costosa, diciamo, per il lettore. Quindi io vi lascio qui. E riprendiamo tra pochi minuti cercando di vedere in quali condizioni il dare due fonti di informazione più efficace.